Diamo il via a questo redazionale in cui parleremo di un anno di guerra in Ucraina, ma non solo. Insomma, cominceremo ripercorrendo un po', come abbiamo detto diverse volte da questi microfoni, le origini di questo conflitto. Prima di cominciare però diamo voce a dei compagni che ci hanno chiamato.
Da Viterbo, abbiamo una telefonata in diretta da Viterbo, un presidio che si sta tenendo in questo momento. Ci senti?
Sì, ciao a tutti e a tutte. Io sono un compagno di Ruscellotta, che è un'esperienza unificante nel viterbese, che comprende varie realtà, l'Articobas, secondo la lotta di Viterbo, Arcobas, la USB, i compagni singoli, eccetera. Questa mattina, all'interno della giornata di mobilitazione nazionale di lotta contro la guerra imperialista, stiamo facendo un presidio in questo momento davanti al centro addestrativo dell'aviazione dell'esercito, che sta qui su Toscanese a Viterbo. Vabbè, Viterbese, per farla corta, è una zona dei servizi militari e con funzioni importanti. Tutta la nostra provincia, la nostra città praticamente è piena di basi, di poligoni, eccetera. Attorno a noi qui abbiamo, oltre al centro addestrativo, c'è la scuola sottufficiali, nella zona c'è anche l'aeroporto dove partono gli elicotteri che vanno per le missioni, a Monte Romano, non faccio tutto l'elenco, sono lungo, a Monte Romano c'è un poligono di tiro dove è stato utilizzato anche dalle forze della NATO. E quindi niente, questa iniziativa si inquadra all'interno di questa giornata, con manifestazioni che sapete tutti che ci sono a Genova, da parte dei portuali, in sostegno a loro, a Bologna, a Milano, oggi pomeriggio a Roma, e non molto a Catania e anche in Sardegna e altre cose. Lo striscione che sta qui in piazza è contro la guerra e il caro vita, sulle armi, sui salari, e poi c'è un altro contro la guerra e diciamo contro la NATO e contro la Russia. Diciamo, questo è un po' gli slogan e quello che sono le bandiere. Diciamo che questa iniziativa per noi si inquadra pure nella giornata di oggi. Anche a Roma oggi noi abbiamo partecipato all'organizzazione di un corteo che ci sarà oggi pomeriggio a Piazza San Giovanni Bosco, come le iniziative che ci sono state ieri, e oggi contemporaneamente ce ne stanno, ripeto, a Milano, a Bologna e a Genova. Il corteo partirà oggi pomeriggio da Piazza San Giovanni in Bosco, sarà unitario e ne andremo senza striscioni, parteciperemo già allo striscione unitario. E niente, questo volevo dire, la cosa importante è che va rilevato un po' la debolezza del movimento contro la guerra, e in Italia solo 78 manifestazioni, la gravità di questa situazione, dell'aggressività, diciamo, da parte del nostro governo, il nostro ruolo dentro a quello che è questa guerra. Noi non siamo per uno schieramento all'altro, noi pensiamo che a soffrire siano i lavoratori, i proletari che stanno morendo sia in questo conflitto, ma come in altri conflitti in tutto il mondo, e contro questo noi continueremo a lottare tutti i giorni. E niente, tutto qua.
Una delle domande che ci vogliamo porci,
quanto male?
Una delle domande, dico, che vogliamo porci questa mattina tra le tante, è proprio come sia possibile, a quali condizioni, su che basi ricostruire un movimento contro la guerra, in che termini e quali sono le difficoltà. Anche insomma, ma non in primo luogo soggettive, che derivano anche dalla situazione attuale. Tu la ponevi come questione, abbiamo letto questa mattina in rassegna stampa tanti cortei sparsi, iniziative sparse in tutta Italia, e questa è una domanda che giriamo a te per primo, visto che sei il primo che sentiamo e che l'hai posta anche te come questione nodale.
Sì, va preso atto della realtà, che oggi non c'è un movimento come tanti anni fa, potremmo fare 10.000 esempi, diciamo, contro la guerra, senza parlare di imperialismo, non imperialismo, contro la guerra non c'è, questo è un dato effettivo, non c'è un'amministrazione del cosiddetto movimento fascista in giro per l'Italia, e quindi è meno male che tutto schiacciato dentro il ruolo del nostro governo, dentro il ruolo, diciamo, di disciplinamento anche ideologico che si sta facendo, per cui oggi quello che conta è il militarismo sfrenato. Basta vedere il nostro governo, che nelle scuole della Sicilia praticamente l'alternanza a scuola lavoro è praticamente, la faranno nelle basi NATO di Sigonella, una delle proposte, per cui Per cui il problema è chi ha più coscienza in qualunque situazione sta dentro il sindacato di base, dentro il comitato territoriale, dentro qualunque organismo che sia, giovane o anziano che sia, uomo o donna che sia, bianco o nero che sia, bisogna porsi questa problematica. Come la colleghiamo? Come si costruisce? Si costruisce partendo dalla critica innanzitutto al nemico di casa nostra, che è il nostro governo, il ruolo che c'ha dentro questa guerra, spiegare che la guerra, cioè sia, adesso ne parlano tutti perché sta ai confini della nostra casa, quindi dell'Italia, in Europa, ma questo ruolo del governo italiano appartiene, diciamo, a tutte le missioni che ci sono in giro per il mondo, il nostro ruolo è fondamentale. Per cui criticare questo significa non solo criticare il dominio imperialista unico che vogliono costruire, interimperialistica, noi diciamo, tra la Russia, le varie potenze, la Cina, l'Europa e la NATO soprattutto, che ha spinto affinché accadesse quello che sta avvenendo in Ucraina in questo momento. Dall'altra, legarlo, e finisco, alle questioni, alle conseguenze che ci sono economiche, cioè se spende il 2% anche in più hanno chiesto del PIL nazionale, è evidente che i salari non potranno aumentare, che le scuole, la sanità, i territori in generale, la devastazione ambientale continuerà all'infinito perché non viene speso nessun soldo, e su questo secondo noi va unita la battaglia, su questi due aspetti, la guerra e caro vita.
Assolutamente.
Va bene, grazie mille. Questa sarà sicuramente la prima delle tantissime corrispondenze che faremo da tutta Italia. Ti ringraziamo molto e insomma ci aggiorniamo su questi microfoni. Grazie mille.
Sì. Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, e speriamo di vederci tutti, almeno quelli di Roma, oggi alle 3 a Cinecittà. Calcolate che il corteo cercherà di arrivare fino più possibile al comando interforze dell'aeronautica che sta via dell'aeroporto Centocelle.
Va
a
bene.
Tutti, buona giornata.
Grazie mille.
Ciao. Grazie.
Ciao.
Quello che poneva il compagno, poi non so, dite voi, ma insomma è uno dei nodi che volevamo affrontare anche questa mattina, cioè la forma che prenderà il caos internazionale determinato negli ultimi tempi da un punto di vista di classe. È chiaro che finora le classi dirigenti, anche qui in questo paese, ma come nell'America di Biden, stanno facendo ricadere appunto il costo e l'inflazione sui proletari, ma sicuramente il ceto medio sente che sta arrivando l'acqua alla gola. Allora si può avere pure qualche condono dalla Meloni, ma tutti capiscono che durerà poco.
Sì, ricordiamo appunto, tanto per tornare un attimo nel discorso, ricordiamo che questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, e la telefonata ci ha fatto un po' perdere il filo di quella che era la scaletta che ci eravamo preparati da questi microfoni. Questo è il redazionale di Radio Onda Rossa su un anno di guerra, si incentrerà appunto sulla guerra in Ucraina, ma chiaramente ascolteremo anche lungo la mattinata telefonate che arriveranno riguardanti il caso di Cospito, perché ci sono insomma, ieri sappiamo benissimo che la Cassazione ha rigettato l'ultimo ricorso, quindi ne ha dichiarato praticamente la condanna a morte, e quindi questo sarà un altro tema che però chiaramente si ricollegherà con tutto il discorso che stiamo facendo, perché parlavamo di una ricaduta impattante molto pesante sull'economia. Abbiamo un'inflazione galoppante. Per fermare l'inflazione le varie banche centrali mondiali stanno aumentando i tassi di interesse, il che vuol dire che se volessi prendere una casa in affitto mi trovo una inflazione tremenda che ha fatto aumentare i canoni di affitto, e se volessi invece comprarmela la casa mi trovo un tasso di interesse che è passato dall'8% di ottobre al 4,5% oggi. Quindi per parlare di ricadute sulla classe media, questo è già una cosa abbastanza sensibile, per non parlare poi dell'aumento nelle bollette, perché se non ce lo ricordasse, la guerra, una delle prime conseguenze dello scoppio della guerra è stato sono state le sanzioni che abbiamo imposto alla Russia, che però ricadono su il consumatore finale, che siamo tutti e tutte noi.
Assolutamente, ci ricordiamo insomma che queste sanzioni e diciamo tutto quanto quello che poi si è trasformato in questa guerra, che all'inizio chiamavamo guerra per la transizione ecologica, è partita da prima appunto dello scoppio. Diversi contratti di forniture di gas erano in scadenza e quindi c'era bisogno di questo modo per affrontare la situazione. Ma tornando appunto un attimo sul relazionale, su quello che volevamo fare, facciamo un passo indietro, partiamo un po' dal Donbass.
Beh, io direi di partire, non so, dal 1991.
Dal 91,
1991 crolla l'Unione Sovietica. Con il crollo dell'Unione Sovietica nascono tutta una serie di nuove realtà statali, tra cui appunto l'Ucraina, una delle più importanti, ma abbiamo i vari Uzbekistan, Kazakistan, la Georgia, eccetera. Quindi tutta questa serie di stati si organizzano inizialmente in quella che doveva essere il consorzio degli stati indipendenti, che poi non funzionò mai.
Stati indipendenti messi come cuscinetto tra appunto queste due potenze.
Sì, diciamo è stato un tentativo della Russia di tenersi vicini gli stati fuoriusciti dalla frantumazione dell'ex URSS, cosa che però non ha funzionato. Perché molto aggressivamente l'Occidente ha iniziato ad avanzare prima negli stati ex patto di Varsavia, quindi prima l'Unione Europea, che è la versione soft, la versione civile della NATO, e poi pian piano questi stati sono stati assorbiti nella NATO, che è avanzata sempre più a est. Sempre più a est, in una strategia di contenimento della Russia, che poi appunto ha visto nell'Ucraina e nella Georgia nel 2008 l'ultimo acquisto. L'Ucraina è rimasta questo ha significato un'invasione praticamente immediata della Georgia da parte della Russia, che è durata 3 settimane, credo, che non ci ricordiamo più, ma è avvenuta, che è stato il primo segnale di quello che sarebbe potuto accadere in Ucraina. L'Ucraina è rimasta combattuta tra ricollegarsi con il sistema economico russo, che sicuramente garantiva energia a bassissimo costo, un mercato, quello russo, estremamente collegato, perché in quanto comunque legato a tutto il sistema industriale dell'ex URSS, estremamente collegato, quindi molto facilmente collegato, soprattutto per quel che riguarda l'est dell'Ucraina, con la Russia, e invece una parte più occidentale dell'Ucraina, quindi parliamo della classe media o degli oligarchi appartenenti alla visione occidentale dell'Ucraina, che volevo entrare prima nell'Unione Europea, ma poi sappiamo benissimo che una volta entrati nell'Unione Europea tutti questi stati passano rapidamente alla NATO per il simpatico dual use politico-militare. E questo ha portato, questo scontro interno all'Ucraina ha portato a una presa di potere abbastanza violenta, che è stato stato tutto il movimento di Piazza Maidan del 2014, che poi ha significato ha portato a una instabilità nell'est del paese, che è appunto la parte economicamente più legata alla Russia e anche culturalmente, esatto, volendo, questa instabilità è seguita proprio la spedizione dell'esercito ucraino all'est, tra cui anche reparti nazisti come Pravi Sektor, che poi sono andati a comporre il battaglione Azov, che hanno occupato alcune città come Mariupol, ad esempio. Quindi questo ha portato a una guerra civile in cui la Russia molto probabilmente, non ce n'è la certezza al 100%, ma molto probabilmente è anche intervenuta abbastanza direttamente. e che è stata una guerra che è rimasta congelata per 8 anni. Esatto. 8 anni che ha portato comunque a diverse migliaia di vittime, sia tra quelli che sono forse reparti russi, sia tra i miliziani delle repubbliche indipendentiste di Luhansk e Donetsk, e sia tra nell'esercito ucraino, ma soprattutto tra i civili che finivano in mezzo a comunque cannoneggiamenti di bombardamenti di artiglieria pesante. Questo è andato avanti fino a che non è diventato chiaro che negli ultimi 8 anni la NATO in Ucraina c'è già, che è sotto gli occhi di tutti, perché se l'Ucraina, se l'esercito ucraino ha portato avanti una resistenza così feroce nell'ultimo anno, è stato proprio grazie all'esplicito appoggio della NATO e degli Stati Uniti, e quindi ci ritroviamo.
Sì, c'è anche da dire che comunque sono in lista d'attesa per entrare a far parte.
Sì, dal 2008
dal
sono
2008,
in lista d'attesa,
quindi,
loro e la Georgia.
Questo rientra un pochino, diciamo, nel concetto di espansione della NATO, no? Nel senso, se c'è uno Stato messo lì da accordi come cuscinetto tra le due superpotenze e viene violata questo principio di base per il quale gli eserciti non sono separati da una linea immaginaria, va da sé, insomma, che è effettivamente un principio di espansione, cosa che, insomma, un anno fa ha cominciato
a scricchiolare,
sì, e di conseguenza, insomma, è partita questa invasione, come che, questa operazione militare
sì, speciale russa, insomma, l'invasione che prima ha interessato sia Kiev, quindi c'è stato un attacco sia da nord che da sud, dalla Crimea, sia da est attraverso il Donbass. E poi si è concentrata soprattutto a est,
sì.
Comunque.
E verso marzo, insomma, si è spostata a Mariupol. È interessante, comunque, sarà interessante vedere come nell'arco di un anno sono cambiate anche, sono cadute le maschere di chi, appunto, muove le pedine di questo conflitto, no? Ci ricordiamo i primi giorni si parlava di denazificare l'Ucraina, c'è stata questa enorme bolla in cui tutto quanto il sistema mainstream si è concentrata, ma vediamo invece che quello che succede un anno dopo, appunto, è Putin che butta giù la maschera e parla di espansione della NATO, parla di soldi, parla di tutta quanta una serie di cose che un anno fa, insomma, non erano minimamente citate nel discorso.
Sì, un anno fa non si sapeva quanto avrebbe retto la Russia alle sanzioni occidentali, quanto avrebbe retto la Russia senza gli introiti del Nord Stream, perché ricordiamo che il gasdotto Nord Stream 2 e 1 e 2 sono stati fatti saltare in un'operazione militare che, insomma, non sappiamo bene chi sia stato, ma sono stati gli Stati Uniti. E quindi questo ha comportato una separazione netta tra quello che è il mercato europeo e quello russo, quindi non si sapeva bene quanto avrebbe potuto reggere la Russia. C'è chi diceva che avrebbe retto poche settimane, evidentemente non è stato così, e molto probabilmente questo è anche per un ulteriore giocatore su questo tavolo che appunto vede poi il massacro verificarsi in Ucraina. Comunque su questo tavolo l'ulteriore giocatore che è la Cina, che sicuramente non si può sottovalutare.
Assolutamente. Perché comunque oltre alle forze che sono quelle palesate, ce ne sono tante che invece sono perlomeno fino adesso sono state sopite o quasi. La Turchia, insomma, è stata la prima tra le potenze a volersi mettere come intermediaria, non è riuscita questa operazione nel corso di questo anno, si aspettava da un po', insomma, anche l'intervento della Cina che a piccoli e lenti passi, insomma, si comincia ad affacciare sul panorama, diciamo, della negoziazione.
Ma sembrerebbe che con il conflitto ucraino la strategia di Washington, anche del doppio fronte anticinese e antirusso, abbia abbracciato anche un corso ormai piuttosto definito. Di fatto alla Russia viene fatto pagare, ci sembrerebbe, un conto piuttosto lungo, che è il rafforzamento della presidenza Putin, anche la sua indipendenza strategica ed economica, i rapporti di buon vicinato anche qui finora con la Germania. Poi avete citato la questione Nord Stream, il gasdotto che, come ricordavate, avrebbe dovuto raddoppiare le forniture di gas naturale dalla Russia alla Germania, e che la Germania ha voluto fortemente nonostante l'ostilità degli Stati Uniti e dell'Europa orientale. Come citavate voi, giusto per aprire una parentesi, è un gasdotto che è costato miliardi e miliardi di euro, con una partecipazione di maggioranza di Gazprom, gruppo russo Gazprom, ma nell'azionariato della società c'erano anche le compagnie tedesche Uniper, Wintershall, la francese Engie, l'anglo-olandese Shell e l'austriaca OMV. Il gasdotto, grazie al conflitto ucraino, Washington lo ha forse definitivamente, non lo sappiamo, affossato quel gasdotto nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Fin da subito i commenti apparsi sulla stampa internazionale hanno alluso alla possibilità che ci fosse stato un autosabotaggio della Russia stessa, no? Certo. Addirittura, e che appunto quello accaduto fossero stati i russi stessi appunto a mettere sabotare, appunto ad autosabotarsi il gasdotto, così come è stato sostenuto spesso rispetto a quanto accaduto con la centrale nucleare di Zaporizhzhia, no? I russi che bombardavano la centrale. Certo, la loro stessa appunto controllata. E poi è proprio recente l'articolo appunto di Seymour Hersh, il premio Pulitzer, proprio dei primi di febbraio 2003, in un articolo che appunto titola dal titolo assolutamente fattuale "Come l'America ha eliminato il gasdotto Nord Stream", per essere più precisi, come un gruppo di sommozzatori della Marina degli Stati Uniti con la collaborazione della Norvegia ha collocato degli esplosivi che il 26 settembre scorso hanno distrutto il gasdotto russo-tedesco sullo sfondo del Mar Baltico. Questo ha sicuramente inferto un colpo durissimo all'intera area politica energetica dell'Unione Europea, partendo da uno sganciamento quasi totale delle forniture russe, rendendo da qui in avanti le interconnessioni anche commerciali con Mosca difficili, se non impossibili, per l'industria tedesca. Tant'è persino uno come Le Fontaine, che era un vecchio politico, insomma uno dei quadri dirigenti dell'SPD, un dirigente importante, nei giorni scorsi ha lasciato proprio un'intervista durissima in cui ha detto chiaro e tondo che i sabotatori del Nord Stream 1 e 2 sono gli americani e che la classe dirigente tedesca è vile e codarda. Solo per chiudere questa riflessione, dicevamo che la questione, inoltre, l'Ucraina e la Russia, dicevamo, rispetto a questo doppio fronte anticinese e antirusso, come sappiamo, erano e sono una delle direttrici principali della Via della Seta che unisce Cina e Germania, dunque l'Europa, e quindi forse quello che possiamo aspettarci è la continuazione, se non l'esasperazione, di una politica di disordine indotta dagli Stati Uniti lungo l'Asia orientale, dove stanno cercando di rafforzare le loro alleanze anche in funzione esplicitamente anticinese. Quindi il tentativo di coinvolgere l'India, il riarmo giapponese, anche quello nucleare, i sommergibili nucleari dell'Australia, la trappola di Taiwan, parleremo anche di questo, che dovrebbe consistere per gli Stati Uniti nell'analogo dell'Ucraina per la Russia.
C'è da dire che nel frattempo, come la compagna ci sottolineava, le cose si continuano a muovere. La Cina fa incetta di contratti per il gas fino al 2027. Questo che cosa significa? Significa che in un futuro sarà proprio la Cina a battere il prezzo del mercato del gas, e questa qui è una delle tante cose che probabilmente preoccupano gli Stati Uniti.
Sì, è preoccupante perché se l'Europa è riuscita a reggere alla crisi energetica per questo anno, non è garantito che ci riusciremo nel lungo periodo. Ricordiamo che appunto con l'esplosione del Nord Stream la Germania ha dovuto fare ricorso a quelle che sono le fonti energetiche un po' più classiche, un po' più tipiche,
un po' più fossili.
La Germania progettava nella propria tassonomia energetica di uscire completamente dal nucleare, aveva già smantellato un paio di centrali nucleari, ma poi ha deciso di prolungare il corso della vita delle altre, evidentemente perché non ha altro tipo di fonti energetiche. I tedeschi nella propria tassonomia energetica contavano sul gas, e contavano sul gas soprattutto come sostitutivo del carbone, cosa che non sarà così. Ricordiamo gli scontri che ci sono stati tra la polizia e i manifestanti in un paesino che dovrà essere raso completamente al suolo per far spazio a una miniera di lignite, quindi non carbone ma qualcosa di estremamente più inquinante, in cui appunto ci ricordiamo la polizia infangarsi con scenette molto divertenti. Molto meno divertente invece sarà il prezzo ecologico che pagherà tutta l'Europa. L'Europa, ricordiamo, che uscendo dalla crisi dovuta al Covid ha deciso di indebitarsi peraltro con la garanzia dei fondi tedeschi, con la Germania che si è fatta garante dell'indebitamento europeo. Ci siamo indebitati tutti, insomma il PNRR non sono soldi che sono spuntati dal nulla, ma sono soldi che pagheremo nei prossimi anni. E sono soldi che l'Europa pensava di investire all'interno di una riconversione energetica, che altro non era che una riconversione completa del sistema industriale, quindi un rilancio capitalistico del proprio sistema verso un capitalismo 4.0, un capitalismo che si fondasse su semiconduttori, l'approvvigionamento di terre rare, quindi tutta una serie di problemi legati agli accumulatori di energia elettrica, la produzione di energia elettrica da fonti non fossili. Quindi ricordiamo che il solare e l'eolico comunque costano carissime dal punto di vista delle materie prime,
anche inquinante.
È inquinante, le terre rare sono molto inquinanti per chi le produce, e chi le produce di solito è la Cina tendenzialmente in questo mondo. Però è sempre verso est che bisogna spingersi, è sempre verso est che bisogna approvvigionarsi, sia per quel che riguarda ad esempio l'uranio, in cui ricordiamo che la zona del mondo più ricca di uranio, ha più alta concentrazione di uranio 235, è il Kazakistan, proprio una delle repubbliche ex sovietiche in cui la Russia peraltro prima della guerra ucraina era già intervenuta per sedare delle rivolte dovute all'aumento del prezzo dei carburanti e del gas nel mercato interno kazako, che prima era calmierato, poi per l'eliminazione di questi incentivi pubblici c'è stato un rialzo enorme del mercato interno del gas kazako, che ha portato a delle rivolte che sono state sedate con l'intervento militare anche della Russia. Anche se poi bisogna dire che il governo kazako è stato costretto a rimangiarsi questi aumenti, per fortuna, nonostante poi comunque ci siano stati moltissimi morti in piazza. Quindi questo è un altro problema, è un problema che appunto l'Europa pagherà, proprio perché non sappiamo bene che cosa ne sarà della tassonomia energetica europea. Sappiamo che i francesi puntano a ricostituire tutto il loro vecchissimo parco centrali, che è una cosa che costerà carissima a livello europeo, perché pagheremo tutti questa decisione della Francia, ma anche la Germania ha deciso di non uscirne più, quindi è un altro debito che pagheremo a livello europeo. Tutti quanti abbiamo dovuto riconvertire il nostro sistema per non essere più dipendenti dal gas russo su cui contavamo nella fase transitoria di questa riconversione energetica, e quindi non sappiamo benissimo cosa ne sarà di noi. Comunque il conto ecologico che andremo a pagare, ma anche economico, sarà sicuramente molto molto alto, e questa forse è una delle cause della stanchezza della guerra che sta attraversando l'Europa. E come dicevamo, serpeggia all'interno della classe dirigente tedesca un certo rancore, e questa non è mai una buona cosa a livello storico, ma anche la popolazione italiana è sempre stata molto molto poco ricettiva riguardo ai proclami di mettersi l'elmetto e partire. Però va detto anche che il movimento contro la guerra è stato quasi completamente silente per tutto questo anno, e questo è uno dei temi fondamentali di questa trasmissione, della trasmissione radio di oggi, che invitiamo ascoltatori e ascoltatrici a rispondere, insomma invitiamo ascoltatori e ascoltatrici a rispondere a questo quesito. Quindi adesso sentiremo un compagno dei Camalli di Genova.
Sì, ci andiamo a sentire un po' di musica, ci andiamo a sentire una canzone, nel frattempo appunto ci mettiamo in collegamento con
sì, e dopo la telefonata con questo compagno invitiamo ascoltatori e ascoltatrici a chiamare, perché appunto i quesiti sono complicati e sono tuttora aperti.
06 49 17 50.
A fra poco.
We don't believe the lies being fed to us through the media.
I've been walking through your streets, where all your monies are made, where all your buildings crying and foolish necktie's working. Revolving fake long houses, housing all your fears, incentivized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering, your neighbor, what a guy.
Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born.
Modern globalization, coupled with condemnations, unnecessary death, mad at corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a f***. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers.
Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born.
As a Vietnam vet, I do not believe a war should be fought in America's name.
It's the most ridiculous thing.
I'm here because my brother's in the Navy and we want him to come home alive.
I hope it's never gonna happen.
We choose peace!
Como guerra y queremos la paz.
I don't understand why dropping bombs on children is the best way to achieve peace.
That's an old song, this is a new song, it's Evolution, baby.
Yeah.
Allora, siamo in diretta con un compagno di Genova, come dicevamo in apertura, leggendo gli appuntamenti in agenda. Tra le manifestazioni oggi contro la guerra ci sarà anche quella appunto al porto di Genova, al porto come terreno di lotta contro la guerra, con una nuova manifestazione. In realtà le azioni contro la guerra da parte del collettivo di compagni e compagne del CALP, il collettivo autonomo lavoratori portuali, sono cominciate prima dello scoppio del conflitto. Ne abbiamo parlato anche ampiamente da questi microfoni, hanno riguardato il blocco delle navi cariche di armi e di forniture militari che erano destinate a scenari di guerra come lo Yemen, la Siria e la Palestina. Oggi appunto ci sarà un nuovo appuntamento alle 14:30 al varco Etiopia del porto di Genova, che è già stato teatro delle lotte portuali contro l'invio di armi in territori di guerra. E ne parliamo con un compagno che ha il telefono con noi. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao a tutti e a tutti.
Buongiorno a te. Allora, appunto, quello che anticipavamo, non è il primo né sarà l'ultima manifestazione, insomma, in contrasto a quanto sta avvenendo, non soltanto nello specifico appunto nel conflitto tra Russia e Ucraina, ma insomma quello che voi avete già fatto è stato bloccare navi che trasportavano armamenti diretti in Arabia Saudita, che sarebbero utilizzati in Yemen. Insomma, oggi raccontaci come sarà questa giornata che inizierà alle 2:30 al varco Etiopia del porto di Genova.
Allora, partirà un corteo appunto dal varco Etiopia, che è uno degli ingressi principali del porto di Genova, per dirigersi dentro il porto. Quindi sarà un pezzo del corteo che toccherà varie banchine del porto di Genova, perché crediamo che il porto di Genova sia di Genova e quindi dei cittadini e di chi abita Genova, quindi vogliamo un pochettino rompere questa illusione che si è creata sul fatto che i cittadini sappiano realmente cos'è il porto. Invece vogliamo dimostrare veramente cos'è quotidianamente lavorare in porto, quindi attraversare il porto per poi dirigerci verso Piazza della Vittoria, che è una piazza centrale, Piazza De Ferrari, scusatemi, che è una piazza centrale di Genova. Vogliamo rompere un pochettino questa narrazione sul porto, perché è diventata questa zona grigia, il porto di Genova, che i grandi armatori del mare come MSC, Maersk e tutti i grandi, diciamo, capitali che si interessano a quello che è lo spostamento di merci oggi non rispettano norme di sicurezza, perché nel momento in cui entrano queste navi cariche di armamenti e di esplosivi nel porto, mettono a rischio non solo la vita quotidiana dei lavoratori ma anche della città che circonda il porto di Genova. Un mancato rispetto di quelle che sono anche le leggi dello Stato, che ci tocca anche prendere in carico il fatto di non far rispettare delle leggi, che è una cosa che ci fa girare abbastanza le scatole, non so come dire, che è la 185 del 1990, che di fatto vieta il transito di armamenti sul suolo italiano e anche la spedizione sul suolo italiano di armamenti verso quei paesi che usano come risoluzione finale l'atto della guerra. Quindi quando c'è un interesse economico legato a quello che è i capitali legati agli armamenti piuttosto che allo spostamento di merci in generale, le norme non esistono, vengono cancellate. Quindi sempre questo favoritismo da parte dei vari governi che ci hanno governato dai vari anni, partendo dal Partito Democratico, dal governo Draghi, e in completa continuità, se non ancora peggio, del governo Draghi, il governo Meloni. Quindi per noi è molto importante questa data e questa manifestazione, proprio perché vogliamo cominciare a produrre in qualche maniera, grazie al percorso che abbiamo fatto anche in questi anni, la creazione di un movimento contro la guerra reale, perché la guerra oggi, da come denunciamo da anni, è quel fattore che succhia completamente le risorse da quello che è il welfare. Cioè, mentre vedi di spostare il PIL al 2% per la spesa militare, per l'ammodernamento del comparto militare, contemporaneamente si vedono assorbire risorse da quella che è l'istruzione pubblica, la sanità pubblica, pensioni, cioè la possibilità di andare in pensione a delle età sempre più elevate, mentre noi come portuali abbiamo sempre chiesto che il lavoro portuale venga riconosciuto in quelle che sono le categorie usuranti, quindi permettere a un lavoratore che quotidianamente fa un lavoro di fatica reale sotto la pioggia, sotto al vento e al caldo anche, perché poi d'estate noi lavoriamo sotto 40 gradi al sole, cioè, e quindi permettere a un lavoratore di andare in pensione a 60 anni. Le uniche risposte che ci sono state date è che mancano i fondi, però e poi appunto con lo scoppio dell'ultima guerra, boom, magicamente hanno trovato quasi il 2% del PIL, che sono circa 62 milioni di euro al giorno, era la spesa vecchia del comparto militare, cioè la spesa pubblica per quello che è il comparto militare. Il governo Draghi l'ha spostata a 104 milioni di euro al giorno per l'ammodernamento. Ammodernamento perché? Perché adesso ci troviamo in una situazione che spediamo paccate di armamenti in quello che è il teatro di guerra in Ucraina, e quindi le caserme vanno di nuovo riempite. Con l'ammodernamento così si garantiscono questo continuo guadagno, le varie Leonardo, Fincantieri, eccetera, a favore, diciamo, di quello che è il welfare giornaliero, perché è vero che noi siamo lavoratori ma siamo anche cittadini, con tutte le ricadute del caso, quindi aumenti di bollette. Io nello specifico pagavo, faccio un esempio, tanto sono un compagno quindi posso, come dire liberamente questa cosa, pagavo 400 euro di mutuo, magicamente mi ritrovo a pagare 500 euro di mutuo. Perché? Perché ci speculano sopra, per pura speculazione sulla questione della guerra. Quindi ci troviamo in un contesto delirante che non possiamo più, non, come dire, rimanere relegati in quelli che sono i social network e la TV. Bisogna che cominciamo a creare un grosso movimento contro la guerra che contrasti le politiche che stiamo vivendo in Italia, ma anche a livello europeo. Abbiamo avuto modo di girare, grazie a tutta una serie, diciamo, di inviti che ci sono stati fatti per raccontare un pochettino la nostra storia a livello portuale, e quello che abbiamo visto in Inghilterra, in Spagna, in Germania e in Grecia, anche in Francia, è la stessa identica situazione, identica. Cioè, quindi crediamo che in qualche maniera bisogna un pochettino cambiare quello che è l'ago della bilancia oggi, e si fa se ognuno di noi ci mette un pochettino del proprio, quindi uscendo da quelle logiche, appunto, come dicevo prima, da social. Per noi questa data è anche ulteriormente più importante perché il 25 febbraio del 2021, mentre noi facevamo tutta una serie di blocchi e di esposti all'autorità portuale piuttosto che alla prefettura per chiedere l'applicazione della 185 del 90, che è la legge che dicevo prima, veniamo accusati, siamo stati accusati di associazione per delinquere, con all'interno un reato che è molto grave, che è l'attentato alle merci. Ora, l'attentato alle merci si dà quando blocchi i beni di prima necessità, farina, medicinali, via dicendo, quello che necessita, diciamo, quotidianamente una popolazione. Qua invece ci danno attentato alle merci perché abbiamo bloccato le varie navi che elencavate prima, dei vari teatri di guerra, per quanto riguarda le armi. Cioè, quindi questi qua, oltre alla follia generale che non fanno rispettare le proprie leggi, ma accusano a noi appunto di attentato alle merci dentro un'associazione a delinquere perché blocchiamo le armi. Cioè, siamo veramente al mondo sotto sopra. Cioè, quindi per noi oggi è una data davvero importante. Stiamo vedendo che stanno venendo un sacco di compagni perché ci stanno un po' taggando nei social network. Credo che l'adesione oggi sia anche abbastanza buona. E boh, questo, diciamo, è un pochettino il quadro generale.
Quello che volevo appunto inserire all'interno di questo redazionale, l'abbiamo già detto moltissime volte da questi microfoni, la spesa militare mondiale, diciamo, è quasi unicamente NATO e blocco americano, insomma, perché tutto quanto il resto spende molto meno rispetto a noi, guidati dagli americani, e questa roba qui si va a inserire anche nel profitto del mondo della guerra. Quindi grazie per le azioni che fate puntualmente e spesso su a Genova. E se non hai nient'altro da aggiungere, e se i compagni qui in studio non vogliono fare nessuna domanda, per ora ti ringrazierei se non vuoi aggiungere nient'altro.
Grazie a voi, no, ci vediamo in piazza e bom. Grazie a voi.
Sicuramente sentiremo nel corso della mattinata anche compagni e compagne che vi stanno raggiungendo, quindi grazie e a presto.
Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
Ciao, ciao. Quindi appunto
abbiamo visto come, abbiamo parlato tante volte da questi microfoni di come viene strumentalizzata la lotta e molto spesso anche si cerca di portarla su un altro piano. E vabbè, niente, quindi continuiamo un po' con questa mattinata. Ricordiamo che allo 06 49 17 50 potete chiamarci per intervenire.
Volevo, vabbè, ci riagganciamo a quanto detto in ultima battuta dal compagno di Genova riguardo l'aumento delle spese militari al 2%, perché a un anno dall'inizio, insomma, del conflitto, le dichiarazioni dei protagonisti, in particolare nell'ultima conferenza di Monaco di una settimana fa circa, rappresentano un po' la cartina di tornasole anche degli ultimi anni, diciamo decenni di politica internazionale. Stoltenberg, il segretario NATO Stoltenberg, aggiornando in qualche modo la narrazione che invece noi abbiamo fatto ad inizio redazionale, ha detto che la guerra in Ucraina non è iniziata nel febbraio scorso, derivando bensì da un conflitto già in corso, non in Donbass come dicevamo noi, ma quello latente patito da un occidente minacciato ad est, appunto, no? In ragione del quale Kiev, per il bene di noi tutti, tutte, del mondo libero, in qualche modo riaprirà quel processo di adesione alla NATO che si era interrotto. Stoltenberg insieme al segretario USA Blinken hanno appunto sostenuto la necessità, sempre in quel consesso di Monaco, di sanzionare chi favorisca il riarmo russo, e per l'Europa il dovere di recidere canali anche con altri autoritarismi, Cina in testa, anche se poi la Cina, a differenza di altri stati come è stato l'Afghanistan, come si prova a fare con l'Iran, insomma, non può essere dagli Stati Uniti stesso etichettato come stato canaglia, no? Resta più complesso per loro fare questo ragionamento con la Cina. Il premier britannico Sunak ha chiesto di modificare il trattato nord atlantico per intervenire contro Mosca, quindi superando i vincoli dell'articolo 5, e ovviamente aprendo da remoto, sempre in quel consesso, i lavori di Monaco, Zelensky ha lanciato la parola d'ordine, cioè l'unica cosa è la vittoria, rincarando appunto la dose sull'idea della vittoria rispetto alla pace ad ogni costo, e in questo senso spalleggiato e in qualche modo anche da Ursula von der Leyen, da Sunak, nel raddoppiare le forniture di armi. La questione della riarmo, e così come la proposta della leva militare obbligatoria, un punto d'attenzione anche nell'incontro tra i ministri della difesa NATO di mercoledì 15 scorso febbraio, svolto a Bruxelles, questo per fare una rapida nuova rassegna stampa, durante il quale Stoltenberg diceva appunto non soltanto esortava l'impegno ad una spesa militare che superasse il 2%, oggi considerato un minimo, ma ha fatto presente che l'Ucraina consuma più munizioni di quanto i paesi della NATO riescano a produrre, e quindi perciò, soprattutto per il prossimo futuro, bisogna in qualche modo, come dire, adeguare l'offerta alla domanda, no? Anche se le conclusioni non sono ancora state tirate, però è significativo che proprio la Polonia abbia già annunciato che la sua spesa militare quest'anno supererà il 4%. Tuttavia, come dicevamo prima, non è facile da far digerire la spesa militare all'opinione pubblica, no? E allora bisogna attivare un pervasivo sistema di propaganda, lo abbiamo visto su tutti i media mainstream, in appoggio a questa svolta evidente, no? Certo. E quindi soffiano sirene guerrafondai a tutto tondo, in una narrazione che è ansiogena, che è criminale e che è finalizzata a convincere della bontà invece, no? Dell'andare avanti in questa scelta.
Della giustezza, certo.
Esatto.
Perché l'unica costante, diciamo, che sembra resistere dopo un anno di conflitto in Ucraina, appunto, è che Zelensky chiede le armi. Cioè, questa qui è una cosa che dall'inizio è così, è stata così e continua ad essere così.
Non sono solamente armi, chiaramente l'Ucraina stessa ormai si regge completamente su i soldi, fondamentalmente i fondi che arrivano dall'estero, solamente per la ricordiamo che l'Ucraina prima della guerra aveva un prodotto interno lordo di circa 150-180 miliardi di euro, adesso solamente per la ricostruzione dell'Ucraina si stimano la necessità di 350 miliardi che una volta finita la guerra dovrà spendere l'Unione Europea, oltre tutte le difficoltà economiche che ci sono. Quindi è una spesa, è un sacrificio, una serie di sacrifici che bisogna convincere l'opinione pubblica che siano giusti, come siamo stati convinti mandare migliaia e migliaia, decine di migliaia di ucraini a morire come carne da cannone trinciata per questa guerra senza senso, come d'altra parte altrettanti russi sono anche finiti nello stesso tritacarne, come tutto questo sia giusto, perché siamo all'interno di una guerra di civiltà, la solita retorica, la retorica che certo insomma ci hanno preparato per anni a odiare i jihadisti, adesso il nemico semplicemente è tornato quello classico dei film americani anni 80, siamo tornati più o meno a quel livello di retorica. E è una retorica che però in Italia nell'opinione pubblica non ha mai veramente attecchito, una retorica che abbiamo visto tantissimo sui giornali, soprattutto su Repubblica, una retorica che ha interessato quasi il 100% dell'arco parlamentare, da Gianni Letta ma anche passando per l'attuale prima ministra Giorgia Meloni, comunque che è la presidente del consiglio più filoatlantista della storia della seconda repubblica, anche della prima repubblica italiana,
sì, che continua appunto a spingere per l'invio di armi,
sì, è anche andata a Kiev,
esatto.
Sì, preceduta diciamo dal premier tecnico Mario Draghi, che
sì,
appunto
certo,
all'inizio del conflitto disse: siamo pronti ad ogni sacrificio, l'Italia farà la sua parte, eccetera eccetera.
E questo insomma mette anche un po' in luce la contraddizione dell'attuale premier, che insomma anni fa aveva tutt'altro punto di vista, ma che adesso si trova a doversi adagiare alla famosa agenda Draghi, insomma, che è quello che di cui si chiacchierava ormai 7-8 mesi fa.
Sì, c'è da dire che i sondaggi, come dicevate ora, dall'inizio della guerra in Ucraina, dicevano che la stragrande maggioranza degli italiani era contraria all'inviare armi all'esercito di un altro paese. Eppure, lo dicevate ora, sulla stampa mainstream questa è stata ed è tutt'oggi un'opinione piuttosto sottorappresentata.
Vero,
quindi
verissimo.
Sui giornali, nelle piazze, in televisione, in Parlamento, l'idea prevalente era un'altra e opposta. Dobbiamo farlo, è giusto farlo.
Certo.
Non farlo sarebbe criminale, dobbiamo supportare la resistenza ucraina, ci ricordiamo tutta questa retorica, quindi armi, 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 ancora armi.
Resistenza ucraina magari è organizzata anche in maniera che gli uomini appunto non possono lasciare l'Ucraina e sono costretti a doversi mettere in ballo per andare insomma sul fronte di guerra. Questa qui è una delle tante sfaccettature che sono state poco narrate.
E gli spazi per coloro che erano contrari a questa escalation militare venivano in qualche modo appaltati a chi aveva posizioni opposte, quindi in difesa delle ragioni di Putin, no? Lo vedevamo prima, cioè il dibattito si è polarizzato, si stava polarizzando e si continua a polarizzare esattamente come era avvenuto col Covid-19, no? Cioè ci sembra che poi un po' continuasse, no? Quando la società doveva essere suddivisa in sì vax, no vax, quindi c'erano i pro-ucraini l'Ucraina, i pro-Russia, il bene e il male, noi il nemico, il bianco e il nero.
Certo,
Non c'è stato nessuno sforzo di comprensione, per cui molto spesso se eri un no-vax oggi ti favi per la Russia, o se non ti eri posto alcun dubbio sulla gestione pandemica invece adesso te le ponevi sull'approccio del governo, su quello del mondo occidentale al conflitto. E quindi diciamo che questo era insomma per fare un punto rispetto a quello che dicevate voi, che però queste preoccupazioni dell'aumento della spesa militare non soltanto in Europa, come citavamo inizialmente, con insomma esponenti anche alti dei quadri politici tedeschi, ma insomma anche in Italia, e anche un malcontento che inizia ad esserci negli Stati Uniti. Ci sono state mobilitazioni delle donne per l'aborto, insomma mobilitazioni Black Lives Matter, si sono verificate lotte operaie, e si prospetta negli Stati Uniti anche un reshoring, cioè il ritorno di alcune lavorazioni industriali per la classe operaia bianca, no? Si insiste con l'attacco alla Russia, insomma si moltiplicano anche le provocazioni anticinesi. Ecco, basterà per esempio, ci domandiamo, l'Inflation Reduction Act, che è un decreto di credo più o meno 700 miliardi di euro, di questi quasi 300 saranno spesi in sussidi a imprese affinché tornino a investire negli Stati Uniti, perché all'interno di un'economia che è quella americana, basata fondamentalmente sul debito, non scoppia una nuova bolla e dunque un'ulteriore crisi sistemica. E in più, e poi qui chiudo, un'opposizione alla guerra e una riflessione sulla guerra, sul nazionalismo, sull'intreccio tra nazionalismo, militarismo e patriarcato è venuto da un'opposizione alla guerra netta da parte della movimento femminista e transfemminista. Le stesse compagne femministe russe hanno pubblicato il 3 marzo una lettera manifesto che insomma abbiamo letto anche qui in radio, che invitava insomma a prendere una posizione contro la guerra e con una critica al nazionalismo insomma da mettere in evidenza, e quindi con una denuncia delle varie politiche del nazionalismo anche qui poste in essere per come dire mobilitare in qualche modo le varie coscienze nazionali, e che invece nelle lettere. Ma abbiamo una telefonata?
Abbiamo una telefonata.
Ah, okay.
Sì, abbiamo.
Allora, poi vado avanti.
Va bene, va bene. E allora ecco un attimo, dovremmo avere un compagno in linea. Ciao, ci senti?
Sì.
Ciao, benvenuto.
Buongiorno a voi, a tutti, è un piacere sempre parlare con questa radio. Era un po' che non dicevo nulla e la trasmissione mi ha stimolato. Io partirei con un'affermazione di carattere clinico che poi cercherò di dimostrare nel brevissimo intervento che faccio, per carità. Anche relativamente all'andamento di questa nostra trasmissione così interessante, piena di dati, ben condotta e soprattutto stimolante, ma gli stimolati mi sembra che siano relativamente pochi. E proprio per questo direi che se si tenta di rianimare un corpo vivo può darsi che ci si riesce, se si tenta di rianimare un corpo morto siamo destinati a perdere tempo. Converrebbe forse prenderne atto, seppellirlo e ricominciare, riprendere a vivere. Voi avete fatto una domanda all'inizio della vostra trasmissione, cioè perché non c'è un movimento dispiegato contro la guerra, che invece si esprime in maniera carsica a tratti, comunque frammentato e comunque poco frequentato. Io prima di questa domanda mi permetto di farne un'altra, che forse sta alla base anche di quella che avete posto voi, che è: che cos'è un movimento contro la guerra? Che se non ci si capisce su questo i problemi sorgono probabilmente spontaneamente, si intrecciano su questa questione. Intanto, a mio parere, per carità, che sono le mie personalissime opinioni, un movimento contro la guerra di carattere proletario, operaio, di carattere lavorativo, non è un movimento che fa appello a nessuna trattativa né ad alcuna organizzazione internazionale, né tifa per un'Unione Europea pacifica che possa intervenire all'interno di questo conflitto, né per qualche altro boia in lotta l'uno contro l'altro, e né contrappone ideologicamente una pace ed una guerra che sono fasi alterne dello stesso sfruttamento di questo sistema sul pianeta, sugli uomini, sulle donne, sugli animali, sulla natura perenne. Cioè, in sostanza manca anche l'idea stessa, o quantomeno la sua trasposizione pratica, dell'internazionalismo. Cioè, voglio dire che la classe operaia, o quella che chiamavamo una volta classe operaia, adesso possiamo chiamare lavoratori, lavoratrici, non sono state minimamente attraversate da una pulsione di fratellanza universale, da qualcosa che ribadisse il concetto della nemicità in casa propria, dove significa che i padroni stanno lì sotto da voi a Via De Voscio, qui sotto da me, sotto a Tiburtina, qua, lì stanno, e lì li dobbiamo andare a cercare, non tanto delle idee bislacche che a volte ci vengono in testa. Ma la classe operaia non si ribella, non soltanto, non ha coscienza non soltanto di questo, di questa guerra contingente che prima o poi finirà lasciando il posto appunto alla loro pace dopo la loro guerra, non si ribella nemmeno alla guerra costante, alla guerra perenne, quella che produce, pensate, 6.300 morti al giorno sul lavoro, 2.300.000 l'anno, eppure non c'è quello che servirebbe, cioè non c'è un movimento dispiegato contro la e le guerre di questo sistema. Quindi il primo motivo, secondo me, per cui non c'è un movimento contro la guerra, perché non si mutua bene al giorno d'oggi un moderno movimento anticapitalista internazionalista. L'altro motivo sicuramente è che manca la parte cattolica, che invece nel 1992 in poi, quando ci fu quella famosa manifestazione dei 3 milioni, vabbè, forse non erano 3 milioni, comunque effettivamente ci fu una manifestazione, la cosiddetta altra potenza mondiale, così la definimmo allora, questa manifestazione enorme che ci fu, era attraversata dai Papa Boys del movimentista Karol Wojtyła, Santo Padre, quindi c'era una componente cattolica, ovviamente sì, sociale imperialista, che tifava anche allora Europa, ma comunque declinata in forma pacifista.
Senti, scusa se ti posso interrompere, non so quanto altro hai da dire, io prenderei
due minuti. Posso, finisco così mi rispondi tu e gli altri se vogliono telefonare, speriamo. Poi ci sono gli scacciatori di pace, insomma, no? Quelli che ti fanno Unione Europea, accelero. Vabbè, insomma, sostanzialmente posso dire questo, che le soluzioni naturalmente io ce l'ho. Quello che mi sento di dire è che se inforchiamo occhiali vecchi per leggere un mondo nuovo a cui anche voi facevate riferimento, è il rischio che rimaniamo strabici. Ma non è soltanto una questione di analisi, forse è anche una questione di strumentazioni per contrastarlo questo mondo nuovo, forse quelli che sono stati gli argomenti, le strumentazioni, i simboli, le icone del vecchio movimento operaio del Novecento vanno quantomeno aggiornate. All'interno di questa dicotomia tra riproposizione dell'internazionalismo, strumentazione e occhiali nuovi, forse possiamo riprendere il cammino. Grazie.
Grazie mille.
Ciao, grazie a te.
Allora sì, sicuramente una cosa che sconta tantissimo la sinistra extraparlamentare, insomma, quello che resta del movimento anticapitalista in Europa, in Italia e in Europa, è l'essere completamente proni anche alla terminologia, al linguaggio, quindi cadiamo spesso nel discutere di questa guerra, cadiamo spesso nell'errore di parlare di stati-nazione, l'Ucraina, la Russia, come se fossero qualcosa di realmente esistente. più sento parlare di queste cose, più magari mi guardo, non lo so, le discussioni su YouTube di Limes, più sento Hegel che mi urla nelle orecchie. Insomma, la storia è anche andata avanti, eppure il linguaggio resta sempre questo. Anche noi dovremmo essere in grado di rinarrare la questione in altri termini. Un'altra questione che ha sollevato il compagno è l'assenza completa del movimento cattolico. Forse è anche perché il Papa ha parecchi interessi in questa guerra, dato che parte di quella che era la Chiesa ortodossa ucraina adesso è passata sotto la Chiesa cattolica romana. Quindi abbiamo buona parte della Chiesa ucraina che appunto non è più di rito russo, si è sicuramente staccata dal rito russo e a sua volta si è scissa in due parti. Da una parte è la Chiesa ortodossa ucraina ucraina e dall'altra è una Chiesa cattolica con rito ortodosso. Quindi il Papa zitto zitto ha begli interessi, perché sta guadagnando parecchie migliaia di fedeli sotto banco.
Sì, cosa che insomma si auspicavano anche da un po' di tempo, visto come
zitti,
è il trend
si mangiano all'interno del bacino ortodosso. Un'altra questione che volevo sollevare per andare leggermente avanti è che appunto abbiamo parlato di conseguenze economiche, ma ci sono anche conseguenze per quel che riguarda il ritorno della leva obbligatoria. Il ritorno della leva obbligatoria in Europa, se ne è parlato in Danimarca. La Danimarca vuole riportare la leva obbligatoria sia per i maschi che per le femmine, perché quel che è giusto è giusto, tutti sotto le armi. La Lettonia l'ha reintrodotta dopo i 15 anni. L'Olanda sta reintroducendo la leva obbligatoria come sorteggio, come fa la Svezia. Insomma, la Svezia sorteggia 4-5 mila diciottenni che manda sotto le armi per 11 mesi. Molto probabilmente l'Olanda farà questo. E per quel che riguarda noi, dato che abbiamo votato i fascisti e siamo tanto contenti di essere tornati fascisti, ci becchiamo un bel disegno di legge di Ignazio La Russa, niente po' di meno, che ci riporta una mini naia di 40 giorni, quindi per i diciottenni, per imparare cos'è non solo l'amore per la patria, ma il senso civico, il dovere che ciascuno di noi ha di aiutare gli altri in difficoltà. E queste sono le dichiarazioni del fantastico Ignazio La Russa. Quindi abbiamo... Per quel che riguarda soprattutto le giovani generazioni, questo tipo di problemi, perché dato che la guerra la fanno i soldati, dobbiamo formare più soldati, la NATO se ne è accorta e dobbiamo avere più riserve. Detto questo, appunto, vorrei agganciarmi a questa notizia per andare a contattare una compagna che è su un autobus diretta a Genova, che ieri ha partecipato assieme a altri studenti della Sapienza alla manifestazione che si è svolta sotto il Ministero della Guerra Aerea, appunto per chiedere più risorse per la scuola, più risorse per la casa e meno spesa militare che ricordiamo raggiungerà il 2% del PIL.
Così. E nel frattempo andiamo a sentire una canzone, così stabiliamo.
E quindi sì,
ma se nel frattempo che invece voi chiamate, io faccio una riflessione, perché tu hai parlato di soldati, in realtà purtroppo il tema soldati e non soldatesse insomma richiama anche a un discorso che fa apparire anche come naturale e biologico la rappresentazione proprio di uomini e donne all'interno in generale di contesti bellici e in realtà anche nei paesi sconvolti dal nazionalismo, come poi appunto anche qui da noi si sta iniziando a fare, perché appunto quello che fa il nazionalismo, a cui poi è legato, come dicevo prima della telefonata, un discorso da parte del femminismo, delle compagne femministe su militarismo e patriarcato, all'interno di questa narrazione etnia e genere sono fortemente intrecciato, perché il nazionalismo confonde, intreccia continuamente il biologico con il sociale e quindi la rappresentazione di uomini e donne tende a semplificarsi, ad appiattirsi anche nelle stesse l'essenzialismo del soggetto, si creano stereotipi, no? Tu prima hai parlato dei soldati, quindi il maschio guerriero, il patriota, invece la donna è sempre un po' madre, vittima, lo straniero invece è il traditore. Quindi il nazionalismo non solo costruisce l'illusione di comunità, il nostro popolo, un noi, cioè tu sei un noi che sei distinto da loro, un popolo puro, non contaminato, ma organizza appunto la difesa della comunità. Ora, parlando qui in questa radio con una compagna ucraina un po' di tempo fa, un po' di mesi fa, quello che è emerso è non soltanto come la violenza in realtà sulle donne sia prerogativa di ogni periodo nella società, ma che è molto ampia e non ha inizio con la guerra, ma sicuramente aumenta durante i periodi di guerra, di forte nazionalismo e di crisi economica e identitaria come questo, per esempio. E lei stessa ci diceva, per esempio, che la violenza aumenta nei periodi di guerra, come è aumentata in Ucraina, perché le donne acquisiscono ruoli più importanti nelle famiglie, cioè avviene uno sbilanciamento a favore della donna, perché è lei che si sostituisce al cosiddetto breadwinner, no? Che appunto gli uomini sono stati mandati tutti al fronte, quindi la donna diventa un po' il primo bersaglio, il primo nemico, l'altro contro cui scagliare appunto i propri discorsi. E era soltanto per questo, per fare una parentesi, per portare anche questa riflessione femminista di critiche al nazionalismo, necessario anche per mettere in evidenza questi distinguo. Ma c'è subito una telefonata, quindi
ciao, ci senti?
Sì.
Benvenuto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi state dirigendo verso Genova per partecipare alla manifestazione indetta dai Camalli. Il compagno qui in studio ieri, insomma, vi ha incontrati e incontrate in piazza, e quindi vi chiediamo di darci un
punto di vista, sì, da studenti, perché appunto abbiamo parlato del ritorno della leva obbligatoria, ma c'è anche l'aspetto che riguarda ad esempio l'alternanza scuola-lavoro. Non so se vuoi partire da qui e poi spiegarci il perché vi state recando al corteo di Genova.
Assolutamente, assolutamente. Come studenti di OSA abbiamo aderito, insomma, alla chiamata chiamata nazionale del CALP contro la guerra, per il blocco dell'invio delle armi e sicuramente dell'uscita dell'Italia dalla NATO, lo stop dell'invio delle armi, la smilitarizzazione dell'Italia su un piano bellicistico. Come studenti noi ci sentiamo presi in causa, soprattutto perché abbiamo visto nell'ultimo periodo qual è la pressione che viene fatta agli studenti, l'abbiamo visto con i percorsi di PTCO che vengono fatti fare agli studenti nella MES SPA, che sarebbe un'azienda che produce e vende armi per la Leonardo, in cui gli studenti sono stati utilizzati per sostanzialmente lavoratori in queste fabbriche per produrre armi, produrre morte che poi verrà utilizzata in questo conflitto, in un conflitto che noi ci opponiamo in maniera più sincera, perché ne siamo parte, ne paghiamo la crisi di questa guerra, di questo conflitto, e perché sappiamo come studenti che dobbiamo costruire un'alternativa a sicuramente una condizione, una crisi, a una guerra e un conflitto che sta generando sulle scuole e sugli studenti una crisi, un'incertezza sul futuro che fino adesso non avevamo sperimentato. Noi ci opponiamo anche al governo Meloni, un governo Meloni che è in linea, in continuità con il governo Draghi sulla linea bellicista, che è assolutamente in linea con una linea interventista e bellicista voluta dall'Unione Europea e di servilismo alla NATO. E come studenti non siamo soltanto oggi a Genova, non saremo soltanto oggi a Genova, siamo stati ieri in tutte le città d'Italia, come a Roma, per l'agitazione nazionale contro la guerra, a distanza di un anno dall'inizio della guerra, o meglio dall'intervento militare russo in Ucraina, di una guerra che va avanti da 9 anni nei confronti della popolazione e dei popoli del Donbass, che hanno chiesto l'autonomia dall'Ucraina. E come studenti siamo stati nelle scuole, fuori dalle scuole, proprio per dire che noi in un'Italia bellicista, con un governo bellicista e soprattutto con un'Italia militarizzata dall'Unione Europea e dalla NATO, non la vogliamo. noi vogliamo i soldi alla scuola, noi vogliamo una sanità pubblica per gli studenti, per i lavoratori, vogliamo un cambiamento, vogliamo un'alternativa a tutto questo, e sappiamo che il modo per costruirlo è tramite gli studenti, tramite i lavoratori, con i lavoratori dei portuali che bloccano le armi per evitare che queste armi vengano usate per produrre altra guerra, per portare altri paesi in un conflitto e per far pagare la crisi di questo conflitto agli studenti, ai lavoratori, alle fasce popolari del paese, del nostro paese, dell'Italia e di tutta Europa.
Senti, scusa, ti vorrei fare una domanda un po' complicata, che poi è la domanda che ci stiamo facendo all'interno di questo redazionale più o meno dall'inizio. Siamo a un anno dallo scoppio della guerra e le prime iniziative contrarie a questa guerra si stanno vedendo solamente ora, nonostante comunque i generali malumori all'interno dell'opinione pubblica italiana verso questo conflitto. Secondo te perché non si è stati in grado di tirar su uno straccio di movimento pacifista all'interno di questo paese in questo periodo?
Allora, io ricordo che comunque le iniziative contro la guerra, contro l'intervento militare della NATO e dell'Italia e dell'Unione Europea nella guerra ci sono state fin dall'inizio. Io penso a il 3 dicembre, in cui c'è stato lo sciopero nazionale di queste vie e del sindacalismo di base, in cui sostanzialmente si è detto la necessità di bloccare l'invio delle armi, bloccare i finanziamenti a questa guerra. Quindi sicuramente adesso si parla sicuramente di più di queste iniziative, possiamo definirle pacifiste, perché a distanza di un anno dalla guerra anche tanti di quei tasselli stanno cadendo, di quella parte del paese che ha finto per molto tempo di parlare di pacifismo ma non faceva nient'altro che nascondere l'invio delle armi, l'intervento militare in Ucraina con termini e parole d'ordine che erano tutt'altro che pacifiste. Quindi chiaramente noi, oltre a il 3 dicembre, vorrei ricordare la manifestazione del 4 marzo dell'anno scorso in un quartiere popolare del Quadraro, in cui come studenti e come sindacato, come USB, siamo scesi per le strade del Quadraro vicino alla base militare del Covi, che è una base militare importantissima che mette in continuità la NATO e le basi italiane. Quindi le iniziative pacifiste sono state molte, ma adesso, a distanza di un anno, sicuramente tutte quei tasselli, quelle pedine stanno cadendo. Adesso esce fuori la verità.
Va bene, quindi se non hai altro da aggiungere ti auguriamo un buon corteo a Genova e ci risentiamo su questi microfoni.
Assolutamente, grazie mille.
Ciao, grazie. Ciao. E ci andiamo a sentire un po' di musica, così vi facciamo riposare le orecchie, ma anche noi un attimo riprendiamo fiato.
E ricordiamo a compagni e compagne che se volessero intervenire in radio dagli 87.9 di Radio Onda Rossa potete chiamare lo 0649 1750.
Tribal war in a Babylon. Look at that, you see below there. What you say? You see below there. Oh yeah. War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. You see below there. What you say? You see below there. Out there.
tribal war in a Babylon. What is it out there? So what is it out there? Oh, yeah. War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. What is it? We'll be right back.
Allora, sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Ricordiamo che per chi volesse chiamarci può farlo allo 06 49 17 50, e ricordiamo che stiamo parlando dell'anniversario, il triste anniversario del primo anno di guerra in Ucraina, il primo, speriamo l'ultimo, ma ne dubitiamo fortemente. Sì. Il dubbio che abbiamo, ma che abbiamo da un anno da questi microfoni, è perché non ci sia un movimento pacifista in Italia, un movimento pacifista che nei primi 2000 contro l'invasione dell'Iraq ad esempio abbiamo visto esprimersi molto molto forte, con numeri molto molto grandi. Un compagno al telefono ci diceva che era perché manca la componente cattolica, potrebbe essere uno dei punti, ma uno dei problemi è che è proprio i compagni, quello che è appunto quel frastagliato, quella frastagliata galassia che chiamiamo i compagni, non si stanno muovendo se non con piccole iniziative. Vorrei lanciare una provocazione da questi microfoni, un'ipotesi, diciamo un'ipotesi, è perché i cosiddetti compagni mangiano tutti quanti alla mangiatoia del PD, quindi si alimentano da questa fonte di miseri guadagni. Questa mangiatoia è una mangiatoia filoatlantista, perché ricordiamo che Gianni Letta è stato il primo politico italiano a volere l'invio delle armi in Ucraina, e ci sono state numerose carovane che sono partite ad esempio dal nord-est, che sono andate bene, vediamo che la provocazione ha funzionato. Una prima telefonata, abbiamo ricevuto una prima telefonata, e direi che possiamo mandarla in diretta. Un secondo che l'agganciamo al mixer.
Ciao, li senti?
Ciao, sì, benissimo, voi?
Sì, li sentiamo.
Ok, volevo solo aggiungere un elemento alla riflessione che stavamo facendo, ovvero sia la speculazione, o meglio dire la narrazione che viene fatta rispetto ai rifugiati ucraini, ad esempio, credo che abbia un'importanza notevole per quanto riguarda la creazione di un movimento pacifista. Mi spiego. Paesi come l'Olanda, dal quale vi sto chiamando in questo momento, hanno una carenza, e altri paesi come la Germania, il Belgio, eccetera, hanno carenza di manodopera grave, chiamiamola bassa. Che significa questo? Significa che con la loro retorica propagandistica di dire benissimo, noi siamo bravi, portiamo i rifugiati ucraini qua, ovviamente sappiamo benissimo che poi vanno a fare i nuovi schiavi, vengono utilizzati per fare lavori umilianti a costi, a buste paghe che gli olandesi se ne guardano manco in tempi di guerra, veramente si rifiutano ovviamente di fare un lavoro del genere, e quindi chiaramente loro vanno a supplire quella che è una carenza di manodopera, portando queste persone qui, facendosi anche belli a livello propagandistico e mediatico, dicendo guarda quanto siamo bravi, mi porto tantissimi rifugiati perché io gli voglio bene, c'è ancora grosso, ma ovviamente sappiamo bene che soprattutto a paesi come l'Olanda, quando vedono uno che già è un po' più troppo abbronzato gli viene male, quindi chiaramente per loro avere diciamo una manodopera, una manovalanza che abbia la faccia bianca, a loro li fa sentire anche meno stronzi di quello che sono, no? C'è pure un impatto estetico meno colonialista visto il loro passato, quindi credo che ci sia anche questo elemento importante da sottolineare, tutto qua. Grazie comunque per lo spazio, che è veramente necessario. Pronti?
Sì, sì, ci siamo. Okay. Sì, effettivamente quella dei profughi ucraini, della bassa manovalanza che arriva dall'Ucraina è un tema importante, perché ricordiamo che sono tendenzialmente persone con un alto livello di istruzione e disposte a salari di qualunque tipo, perché poste in una condizione estremamente complessa. quindi ricordiamo anche che paesi come la Moldavia per il proprio prodotto interno lordo dipendono per il 50% dalle rimesse dall'estero, e molto probabilmente anche l'Ucraina nel prossimo futuro avrà questo tipo di, insomma, di introiti. Sarà molto importante, perché è improbabile che i profughi ucraini possano rientrare nel paese anche se la guerra finisse domani, in tempi brevi. E se non hai altro da aggiungere, ti saluteremo.
Sì, sono d'accordissimo con te. Aggiungo solo un'ultima cosa, che oltretutto ovviamente paesi come l'Olanda prendono anche finanziamenti dal governo per ovviamente accogliere, tra virgolette, profughi, rifugiati ucraini, per cui c'è una speculazione al suo interno disgustosa, per cui anche questo è un elemento ovviamente da non sottovalutare. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie a te. Ciao. Su questo è una notizia proprio di due giorni fa, di una operazione dell'Europol che ha smantellato una rete che sfruttava lavoratori appunto ucraini in fuga dalla guerra, che venivano sfruttati nella fabbrica di sigarette clandestine, era messo in piedi un business milionario sfruttando appunto lavoratori e lavoratrici in fuga dalla guerra, e ovviamente, come ci ricordava e ci diceva la compagna, ad abbattere i costi di produzione ovviamente il personale impiegato.
Abbiamo anche un'altra chiamata proprio sul tema del di chi fugge dalla guerra. Ciao, ci senti?
Sì, allora stamattina hanno caricato 150 profughi ucraini, tutte donne e bambini, perché gli uomini, c'è sta legge marziale, non possono purtroppo per noi occidente venire a fare gli schiavi qua, ancora adesso, magari dopo sì, donne e bambini non ce ne facciamo niente, sono un costo, e quindi l'hanno presi e messi su dei pullman e l'hanno portati in campagna, non sanno neanche dove, questa nel giorno dell'anniversario della Santa Guerra contro Putin.
Ma ci dai delle coordinate?
A Roma. Hanno caricato tutti stamattina sul pullman, servizio del TG3 regionale, con la povera danese che piangeva, la coordinatrice dell'accoglienza, messi sul pullman e portati via, neanche se sa dove. Cioè già ci siamo rotti le palle dei profughi ucraini, che chiaramente per ora sono tutte donne e bambini. Quando arriveranno gli uomini, peggio malato, perché ci sarà no la guerra fra poveri e più. Provate a entrare in un cantiere edile e vedere rumeni, moldavi, come sono trattati. Cioè, figurate quando arrivano gli ucraini, ci penseranno loro agli ucraini. Vabbè. Poi una riflessione all'atere piccolissima, a parte che non è Gianni Letta, è Ricoletta, però quello è un lapsus freudiano. E il movimento pacifista in Italia non c'è più, perché non ci stanno più i giovani, ragazzi, c'è poco da fare. 23 anni fa, nel 2000, i giovani erano il doppio di quelli che ci sono adesso. Se oggi ci fosse Genova in piazza a parità di motivazione politica, ci sarebbe la metà delle persone, semplicemente perché non sono nate in Italia. La nostra generazione, la mia, è il doppio di quella di mio figlio. Non il doppio per ridere, il doppio per davvero. Quindi, ma chi ci deve andare in piazza? Di madre, con rispetto parlando? È chiaro, non ci sarà mai più un movimento come c'è stato prima, perché i giovani non ci sono in Italia, quei pochi che c'erano se ne sono pure andati. Quindi, con sta ventata d'ottimismo, vi saluto e vediamo se la fa. Buona giornata.
Pure a te, ciao, grazie. E, bene, diciamo siamo quasi in chiusura di questa mattinata, e mettiamo un altro pezzo, così ci organizziamo appunto per finire questa redazione.
Until philosophy, which old one race superior and another inferior, is finally and permanently discredited and abandoned, war! Until the philosopher, which old one race superior and another inferior, is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. Is your war? And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, and until the color of a man's skin is of no more significance than the color of the size, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, it's your war. But until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality, yeah, will remain in but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. Is your war in the east, war in the west, war up north, war down south? Yeah, it is the war. Yes,
12:54, torniamo in voce con una compagna che ci ha chiamato durante lo stacco musicale, che vuole intervenire nel microfono aperto. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, ciao. Prego. A tutte e tutti. Io volevo, diciamo, rispetto alla domanda che avete posto, perché il movimento pacifista zoppica, un movimento contro la guerra. Tante, diciamo, sono le motivazioni e non è possibile ricondurre a un'unica, secondo me, verità. E alcune sono anche state dette. Secondo me è importante questa cosa sottolineata da una telefonata all'inizio, che diceva manca comunque una coscienza che ci porti fuori da quest'ottica di aggressività nazionalistica di quest'epoca. Io poi però volevo parlare pure un po' di panni sporchi, tra le tante motivazioni. Cioè, dentro questo panorama di, che noi riconosciamo, di accerchiamento che c'è stato nei confronti della Russia da parte della NATO, e ne avete fatto voi la storia all'inizio, in fin dei conti a me sembra di cogliere in tante cose scritte, interventi, anche, come dire, atteggiamenti non palesati, che in fin dei conti sta guerra mica tanto sbagliata è, perché poi da parte della Russia c'è la legittimità a difendersi, e qui c'è un, diciamo, un vulnus fondamentale. Io non so se voi raccogliete questa, diciamo, questo sentore che almeno io ho. C'è un vulnus fondamentale, che c'è, comunque c'è uno schieramento da parte di una parte che partecipa, diciamo, a questo conflitto, e tutto sommato legittimandone le modalità. Io su questo dico che è difficile in questo contesto mettere in atto, no? Cioè, in questo contesto dove aleggia in qualche modo una certa contraddizione, mettere in atto un movimento forte da quelle poche forze, diciamo, anche che il movimento ha, perché secondo me alla base esiste anche questo tipo di contraddizione. Io volevo soltanto sottolineare questa cosa, perché non si dice, non se ne parla, ma secondo me in qualche modo il suo peso ce l'ha. Va bene, grazie per lo spazio.
Grazie mille.
Grazie a te.
Ciao. E beh, sicuramente allora, Il problema è proprio uscire dalla narrazione nazionalista, uscire proprio dall'utilizzo di categorie come l'Ucraina, la Russia, come se questa specie di scatole rappresentasse poi effettivamente la totalità delle volontà delle popolazioni che vivono quei paesi. Abbiamo visto chilometri e chilometri di code di macchine di maschi fuggire dalla Russia, fuggire dalla leva obbligatoria, dalla mobilitazione imposta dal governo russo, come vediamo tutti i giorni immagini di ucraini aggrediti per le strade, caricati di peso e costretti e mandati a forza al fronte. Quindi sicuramente una volontà forte dei popoli, ma di gran parte di queste popolazioni, è di non partecipare a questa inutile e imbecille carneficina. Il punto di vista, cioè il miglior modo per servire il popolo ucraino non è dar loro la libertà di poter aderire alla NATO, ma il miglior modo di servire il popolo ucraino sarebbe stato quello di non far scoppiare questa guerra. Si parla dell'Ucraina che si difende dall'aggressione della Russia, ma non si parla del fatto che questa guerra si poteva evitare di far scoppiare, che si è attentato ad ogni tentativo di mediazione di ogni tipo. Abbiamo visto ultimamente, inizialmente abbiamo visto addirittura un mediatore ucraino essere ammazzato in piazza dai servizi segreti, un mediatore che aveva partecipato ai colloqui ad Ankara. Quindi c'è una forte volontà di portarla avanti questa guerra da parte di quelle che sono le grandi potenze. Il problema principale dei movimenti di noi tutti sicuramente è di non riuscire ad avere un linguaggio indipendente, è di vedere il mondo come gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa, come appunto questi eserciti che si scontrano fra di loro. È una visione molto da prima guerra mondiale. Dicevo, c'è Hegel che mi urla nelle orecchie. Se la compagna diceva che chi è contrario alla guerra spesso e volentieri si allinea sulle posizioni della Russia, è proprio perché non riusciamo a leggere il mondo al di là della terminologia di questa terminologia, la Russia, che insomma, che cos'è la Russia?
Certo, USA, la Russia.
Cioè, io di russi ne ho conosciuti pochi, mi stanno tutti molto simpatici, non capisco perché li devo odiare, perché la Russia ci vuole aggredire. O se sei invece contrario alla guerra, se non vuoi spedire le armi in Ucraina, allora sei pro russo. Allinea, insomma, come diceva la compagna prima, nei media vediamo questa polarizzazione artificiosa. Questa cosa spesso ci si ripropone, ma perché siamo bombardati da questo tipo di retorica, e uscendo proprio da questo tipo di retorica che si può costruire appunto un movimento antimilitarista e insomma pacifista.
Sì, anche con delle solide, diciamo, dei solidi riferimenti a quello che è poi la politica internazionale, e di conseguenza anche il di come girano i soldi, perché l'alta inflazione negli USA continua a essere sempre un problema che è legata a tutta quanta una serie di discorsi che abbiamo affrontato durante la mattinata. Deve entrare a far parte di un ragionamento che non può non tenerne conto, insomma. Ci sono tantissime da tanti anni, insomma, il debito americano è detenuto in gran parte da quello cinese e da quello degli Emirati, e dagli Emirati. Quindi, insomma, l'inflazione continua a crescere. Se nell'arco dei prossimi mesi non si alza appunto il tetto dell'asticella del debito pubblico che si può raggiungere all'interno degli USA, verranno di nuovo declassati da Standard & Poor's, che anche questa roba qui, insomma, va ad inserirsi all'interno di quello che è il rapporto con gli stati vicini, perché ricordiamo che nell'arco della storia l'egemonia è fatta dalle due potenze maggiori. Se prima poteva essere quella della Russia, si comincia anche a spingere verso invece un nuovo blocco, che è quello cinese, che può prendere egemonia sul pianeta, diciamo, dai.
Sì, diciamo che si sta passando da una, si è passati da una fase bipolare a una fase monopolare che sarà durata una ventina d'anni, e da questa fase monopolare poi si sta passando ad una fase multipolare a livello mondiale. È un periodo storico che mi ricorda molto l'attuale, sia dal punto di vista della retorica nazionalista, sia dal punto di vista di ricomposizione degli equilibri globali. È la prima guerra mondiale, una prima guerra mondiale in cui appunto la retorica nazionalista serviva a mandare, convincere la carne da cannone ad andare al fronte, e poi è una guerra che poi si è scatenata proprio a causa della necessità di trovare un nuovo equilibrio a livello capitalistico, a livello di potenze mondiali. E noi studiamo adesso la prima guerra mondiale sulla base di tutte le cause economiche che hanno portato allo scoppio del conflitto, e mi chiedo se molto probabilmente all'epoca moltissime persone vedevano questa cosa arrivare, perché comunque erano movimenti economici e politici che vedevano avvenire, e una persona lungimirante molto probabilmente avrebbe potuto vedere questa guerra avvicinarsi. Oggi vediamo appunto tutta questa serie di sommovimenti, di manovre, di grandi manovre, e ci chiediamo cosa porterà, perché se un riequilibrio di potenza passa attraverso una guerra, passa attraverso guerre sanguinose, oggi ricordiamo a tutti e tutte che abbiamo le armi nucleari, insomma, e quindi vorremmo un attimo capire quali sono, tentare di leggere quali sono questi sommovimenti che ci sono oggi, che sono sommovimenti sia interni alle sia esterni alle grandi potenze come la guerra, sia interni alle grandi potenze come quelli che stanno avvenendo ad esempio negli Stati Uniti. Non so se avete qualcosa.
Secondo me c'è un punto d'attenzione posto dalla compagna che ci ha chiamato e su quello che dicevi tu poco fa, su anche l'aumento della complessità all'interno di un sistema multipolare, la difficoltà anche di organizzarsi probabilmente può derivare anche dalla difficoltà di leggere la fase attuale, la transizione di fase che stiamo vivendo. Come dicevamo prima, prevale il postmoderno, il dominio del frammento, per cui tutto è appunto frammentato, e mettere insieme i diversi livelli, i diversi piani geopolitico, economico, e cioè la dinamica dell'accumulazione capitalistica, della crisi, le dinamiche sociali, i rapporti di classe all'interno di un sistema multipolare molto più complesso di quello che citavi tu inizialmente, ovviamente richiede una sfida maggiore. Due punti secondo me. Uno è che se la pace, quindi un movimento di questo tipo, rappresenta un percorso di mediazione, di ascolto, di comprensione della complessità, è complesso e faticoso farlo all'interno di un sistema in cui tutti urlano e in cui come dire, la sete di dopamina ci spinge sempre a dire cose a partire dalla pancia, e che è un po' anche la retorica dei social network, no? Che chiedono il coinvolgimento qui e ora, una risposta presentista sì, prima di subito, un commento sul fatto, sul momento prima
senza ragionare, altri, senza,
no?
Approfondire,
esatto,
certo.
E quindi è un dispendio di energie emotive anche a brevissimo percorso a cui ci si abitua, e purtroppo lo fanno anche i movimenti, no? Cioè, lo dicevamo prima,
assolutamente, certo.
Il modo in cui cioè l'attenzione, abbiamo una telefonata, allora rispondiamo alla telefonata. Pronto?
Ciao.
Ciao. Sì, allora domanda ultima, forse, cioè, se, perché non c'è il movimento pacifista, non so, fra l'altro può darsi pure che più tardi ci sarà, ma bisogna vedere se che a noi interessa questa cosa. cioè nel senso che all'epoca manco tanto da indietro nel tempo, che cos'era la guerra in Iraq, una delle tante, no? Intanto riflettiamo su sta cosa, una delle tante, cioè la guerra è una condizione,
ce ne sono all'incirca una sessantina in corso oltre a questa,
appunto, giusto, appunto. Quindi quando parliamo di guerra parliamo di un contesto economico definito, e quindi è brutto dirlo, dico, ma è una condizione naturale dentro un sistema di carattere, quello che conosciamo, capitalistico, con tutte le varianti del caso. Quindi probabilmente a un mondo antagonista, anticapitalista, eccetera, eccetera, dovrebbe interessare un movimento che mette in discussione appunto questo tipo di priorità, quindi questo tipo di interesse capitalistico a perseverare su questo terreno. Quindi ci dovrebbe essere un interesse a tirare fuori le zampe da queste logiche, quindi sì, quello degli armamenti, quello delle sanzioni, cioè, perché oltre alla questione della guerra qui c'è pure un eventualmente interessasse a qualcuno lo stravolgimento dei cosiddetti principi della civiltà occidentale, insomma tutte queste belle storie, la legalità internazionale, cioè, capito? Cioè, quando c'è stata la guerra di Etiopia, ma chi è che ha messo le sanzioni all'Italia e a Benamato Duce? La società delle nazioni. Oggi chi è che mette le sanzioni alla Russia, per certi versi alla Cina, all'Iran, al Venezuela? È chiaramente un paese, un gruppo di paesi evidentemente interessati alla riproduzione delle proprie egemonie. Quindi, e appunto, quando fai le sanzioni che stravolgi le condizioni del libero mercato, no? Quindi, cioè, veniva il gas, cioè, avevi i contratti fino al 2035 dall'URSO, però c'avevi bisogno di portare invece il gas liquido, vabbè, cose che scontate, insomma, no? Però c'è questa dimensione qua. Quindi a noi che cosa interessa? Cioè, fermo restando il movimento pacifista non c'è, perché magari il mondo cattolico magari c'ha i problemi suoi. Quello che una volta si chiamava il mondo dei revisionisti, l'ex PC, PD, PPU, evidentemente sta a pezzi, e quindi sono incapaci di proposte, quello. E quello che invece è più vicino a noi si dovrebbe ricondurre a questo tipo di problema. Come si fa a evitare di pagare tutti i prezzi di questo tipo di politica? È chiaro che una campagna, cioè, contro la NATO, insomma, no? Se ne è cominciato a parlare da quando è nata, dal 1949, dipende, ci sono state fasi diverse in cui questa cosa è stata riproposta. Dopo la fine della campagna antinucleare, il movimento antinucleare si è fatto ergire tutte le sette chiese, cioè chiaramente tutte quante le basi americane che c'erano in Italia. Quindi probabilmente è una questione di continuità, cioè dare continuità alla campagna contro la NATO, contro il militarismo, contro la presenza degli americani che sono arrivati quando sono arrivati nel luglio del 43 e non se ne sono più andati da questo paese, molto ben collocati. Insomma, non so se ci avete presente che è Pisa e che cosa so, Aviano, Ghedi, Siconella, eccetera, eccetera. E quindi il problema nostro probabilmente è dare questa continuità, magari a parole d'ordine antiche, che però stanno sempre nell'ordine delle cose. E la questione è come gli dai continuità? Nella misura in cui tu hai i movimenti solidi in piedi. E i movimenti solidi come si costruiscono? Agitando le contraddizioni di base e di classe, cioè facendo il lavoro di massa. Capito? Quindi guardiamoci allo specchio. Nella misura in cui fai il lavoro di massa, c'hai contraddizioni, c'hai conflitti, c'hai vertenze, poi puoi pure agitare le questioni internazionali, se no gliene frega un cazzo a nessuno, e poi se fa tifo va bene, è anche naturale, è anche naturale, cioè se c'è una forza egemone preminente, che so il capitalismo atlantico esteso fino al Giappone, è normale che uno dice ma magari viene un'altra legnata, no? Sapendo benissimo che quello che esce fuori dall'altra parte è un'altra forma di capitalismo con cui evidentemente dovrai fare i conti, cioè dovresti fare i conti già adesso, ma è questa la dimensione. Quindi archiviato il movimento pacifista, che ovviamente non è utile a nessun progetto di trasformazione, ancora una volta si ripropone
un'indagine su noi, cioè abbiamo creato le premesse, se no si tratta di lavorare per farlo, tanto ci abbiamo tempo, insomma, no?
Insomma, sì, dici, per questa guerra che potrebbe durare ancora anni e anni e anni.
Ma questo magari non è detto, guarda, non è, cioè, secondo me non è detto, cioè, guardando le cose, a parte il fatto che oggi, cioè, il campo bellico è oscurato, cioè tu non, cioè, che te dice qualcuno di dov'è che sono arrivati quelli lì a scannasse, c'è il paesetto tale Bakhmut, no, cioè dove arriva Krasnodar, Sloviansk, eccetera, probabilmente stando a quello che dice il capo della Federazione Russa, lui dice una volta che sono arrivato lì, che ho messo i paletti, per me probabilmente va bene, no? Cioè è credibile, dopodiché non è che questo significa che è la fine del confronto, il confronto rimarrà, è un fatto di fase, di lungo periodo, probabilmente cambiano le condizioni, gli strumenti, quello che accade nel quotidiano. Poi, ha capito, già adesso sono tutti proiettati come sciacalli sulla questione della ricostruzione. Anche una cretina come la tipa che sta al governo oggi in Italia arriva là e dice noi siamo forza lupi e siamo pronti alla ricostruzione, cioè ha capito, già sta a pensare a quella, a quanta grana si può fare a rimettere in piedi tutto il gran casino che c'è stato e che si farà. Quindi
sì, credo anche come sfruttare un po', diciamo, la possibile manodopera, come ci diceva
sì prima. Poi appunto poi ci stanno tutti gli annessi connessi eccetera eccetera, perché appunto una volta che apri il cantiere qualcuno che mette fa gaccio e metti i mattoni ci dovrà pure
assolutamente
vabbè, ok, grazie tante,
grazie mille, ciao, grazie, ciao.
Resti in ascolto, avrei preferito parlare con lui in diretta, ma comunque ce lo dicevamo prima tra noi, no? Questa fase può essere letta anche come un continuare a scaricare le contraddizioni interne del proprio paese da parte degli Stati Uniti su nuovi fronti, no? Si va via dall'Iraq, si va via dall'Afghanistan, si pone attenzione su altri paesi, quindi la retorica anti-Russia, anti Cina può andare in questa direzione. Certo è che però, come dicevamo, sicuramente gli Stati Uniti manterranno i propri alleati, e però l'onere per gli europei è sempre più, per i propri alleati, insomma, europei, parlo di noi, è sempre più pesante e insostenibile. Allora basta guardare come stiamo pagando adesso il coinvolgimento in Ucraina. E così crediamo, e se immaginiamo che soltanto di fare una previsione, che forse cresceranno le, come dire, insofferenze anti-americane, e noi ce lo spieghiamo, ecco, spiegato anche perché forse la nuova postura aggressiva nei confronti della Cina va in questa direzione, no? Come evidentemente viene letta come prossima sponda di una come dire asse dell'insofferenza anti-americana che potrebbe essere la Cina. Io sono d'accordo che non è interessante interrogarsi su se è possibile, a quali condizioni oggi e su che basi ricostruire un movimento contro la guerra, no? Però il compagno diceva è realmente quello che ci interessa. Un'altra domanda che inizialmente avevamo posto è invece quali scenari si apriranno per il ritorno al conflitto sociale, e quindi alla forma che prenderà tutto questo da un punto di vista di classe, che è questione che invece resta lì e che non abbiamo affrontato né tra noi né con chi ci ascolta e chi ha chiamato.
Beh, forse un'ipotesi potrebbe essere che dal lavoro di massa si è passati a una sorta di assistenzialismo da parte nostra, e quindi la risposta che si è data alla guerra dall'inizio da parte di appunto le frange più vicine a noi non è stato un contrasto alla guerra quanto una riproposizione degli strumenti assistenzialisti sul campo, quindi un portare assistenza alla popolazione civile ucraina ma non andare poi a contrastare a fondo quella che è la guerra, quelle che sono le ragioni della guerra. E anche questo forse uno dei motivi della nostra impotenza, e questo tanto per tornare sui temi della telefonata che abbiamo appena ricevuto. E per quel che riguarda la Cina, beh, siamo in chiusura, credo, quindi non sono sicuro che avremo il tempo di approfondire anche il punto di vista cinese sulla guerra in Ucraina. Possiamo dire che c'è stata una visita del più importante esponente della politica estera del Partito Comunista Cinese a Mosca, proprio contemporaneamente della visita di Biden a Kiev, probabilmente come controaltare. E questo sicuramente è un segnale che la Cina giocherà un ruolo molto più attivo nella guerra, e che probabilmente molto presto avremo davanti agli occhi la proposta cinese dell'uscita dalla guerra, che potrebbe essere appunto uno scenario tra le due Coree, Corea del Nord e Corea del Sud, quindi un congelamento della guerra su tempi lunghi, proprio come diceva questa telefonata.
Sì, parliamo appunto di un intervento come dicevamo prima, molto atteso e molto titubante, visto che insomma è da un bel po' che si aspettava questo.
Avevano anche i cinesi i loro problemi interni.
Sì, certo, assolutamente. Vediamo un po' quello che succederà. Di certo qua non ci abbiamo nessuna palla di cristallo per dirvelo in anteprima, insomma. Penso che possiamo salutare chi è stato così cortese da restare in ascolto fino a quest'ora.
Sì, direi che possiamo ricordare tutti gli appuntamenti di oggi, appunto da Genova, dicevamo anche Bologna, dicevamo in Sicilia con il movimento Nomuos, ma ricordiamo i due appuntamenti romani, credo che sia alle ore 15 a
sì,
Piazza Don Bosco.
Piazza Don Bosco per arrivare all'aeroporto di Centocelle.
Alle 13.30 invece
dovrebbe essere 17.30.
Io qui leggo 13.30, dalle 13.30 alle 16.30 a Foro di Traiano, chiamato dal gruppo anarchico Bagunin. Quindi,
però, per quel che riguarda invece il problema di Cospito,
no, è un presidio che era stato già chiamato contro questa guerra, no alla vostra guerra e no alla vostra pace, perché insomma appunto di questo stiamo parlando, di una pace che probabilmente insomma sarà molto agoniata, ecco, diciamo così. C'è anche un altro appuntamento a 17.30 a Largo Corrado Ricci, che si dirigerà verso il Campidoglio nell'arco del pomeriggio. Sicuramente avremo modo di provare a sentire tutti quanti questi cortei, concentrandoci iniziando con quello di Genova. Per ora vi salutiamo, grazie insomma di averci ascoltato, e sostenete Radio Onda Rossa come sempre, insomma.